passaparola, l'opportunismo dei partiti e i fessi che gli credono, di Massimo Fini. C'è un fenomeno che potremmo chiamare trasformista se il trasformismo non avesse in realtà delle origini. Nasce nel 1882, quando la sinistra di De Pretis si allena con la destra di Marco Minghetti per avere un governo stabile e governare il paese. Quello che succede oggi con questi che passano da un partito all'altro, creano nuovi partiti fittizi, non è trasformismo in senso classico del termine, è semplicemente opportunismo, essendosi creato un vuoto politico con il governo tecnico, tutti cercano di inserirsi e di riprendere e di riposizionarsi per poter poi arrivare in Parlamento e continuare a fare le solite cose. Si tratta poi della solita gente, cambiano partito, ne creano, eccetera. Ma è come se tu mescolassi dei bussolotti, ma poi quello che viene fuori è la solita poltiglia che conosciamo da 30 anni. Si ripresentano con casacche cambiate, ma sono gli stessi che sono responsabili della situazione in cui è arrivata l'Italia oggi, e ripeto, non solo negli ultimi 20 anni di Berlusconi, ma anche negli ultimi 30 anni, per cui la responsabilità pro quota è di tutti quelli che hanno avuto posizioni di potere in questi 30 anni. Il passaparola. Bisognerebbe cacciare questi con la forza, se no non ne usciremo mai, in mancanza di questo dico, o astensione o 5 stelle. Il passaparola di Massimo Fini, giornalista e scrittore. Il trasformismo. I programmi, diceva Max Weber, hanno un valore semplicemente folcloristico, sono parole, promesse, poi la storia dimostra che nessuno rispetta mai i propri programmi, sono come dei piazzisti che vengono a elemosinare il tuo voto facendoti una serie di promesse e poi una volta che hanno ottenuto quello che volevano fanno quello che vogliono. Sono oligarchie, minoranze organizzate che formano una oligarchia dominante che si auto-perpetua. Ed è per quello che non cambia mai niente in questo paese. L'unica vera classe rimasta su piazza è oggi la classe politica. Io ho scritto un libro in questo senso, si chiama Sudditi, manifesto contro la democrazia, in cui credo di avere dimostrato abbastanza bene che l'uno vale l'altro e tutti insieme sono una classe che si autotutela i propri interessi. Il trasformismo ha una origine che potrebbe essere anche nobile, questo è puramente opportunismo, cioè io so che non verrò più eletto nel PDL e vado nel partito di Monti, io so che non ho posto nel partito di Bersani e vado in un altro partito, ma per mantenere la mia posizione di privilegio. Io vorrei dire qualche cosa su questa trasmissione di Santoro con Berlusconi, dove purtroppo Berlusconi è uscito come un gigante perché Santoro è un confusionario che non c'entra mai il punto e Travaglio invece di fare il giornalista ha fatto a sua volta l'uomo di spettacolo ed è venuto fuori una sorta di show in cui Berlusconi va a nozze dicendo delle palle sesquipedali, ma non è stato contrastato efficacemente, è stato proprio un boomerang, un autogol, del resto è noto che Berlusconi è sempre stato favorito dai suoi avversari. No, questo non c'entra con il trasformismo, ma con la nostra cretineria e con la cretineria della cosiddetta opposizione e forse con quella degli italiani che dopo anni e anni di televisione sono ridotti a un livello sottoculturale impressionante. Qualche cosa in questo senso cambia, per esempio l'esempio siciliano, dove il 54% non è andato a votare e il 18% ha votato 5 stelle. Se questa cosa si ripetesse a livello nazionale, vuole dire che due cittadini su tre non credono più a questo sistema, al sistema della democrazia dei partiti. I partiti in realtà sono delle lobby, sono delle associazioni molto simili alla mafia, gli manca l'omicidio e non sempre, ed è la partitocrazia contro cui i radicali combattevano in anni lontani e anche io nel mio piccolo, perlomeno dagli anni 80. Adesso che c'è una crisi economica, la gente si rende conto che il voto è semplicemente un andare a legittimare il ceto politico di sempre, dargli l'autorizzazione non a governarci, ma a comandarci per altri 5 anni. Per cui io spero per le prossime elezioni ci sia un'astensione altrettanto forte o forse più forte e un successo di 5 stelle, perché è vero che Grillo ha un suo programma, eccetera. Ma è innanzitutto un movimento antipartiti. La democrazia, così come si è venuta sviluppando in Italia, e non solo la democrazia rappresentativa, non è la democrazia, è una sua parodia, è una truffa, tradisce profondamente il pensiero liberale, perché che cosa voleva il pensiero liberale? I padri fondatori John Locke Mill e Tocqueville, che cosa volevano? Il pensiero liberale voleva che ognuno potesse esprimere le proprie capacità, potenzialità, meriti, e quindi è antitetico alle lobby, perché le lobby chi premiano? Premiano i propri adepti, e del resto la cosiddetta scuola elitista italiana dei primi del Novecento, cioè Vilfredo Pareto, Mosca e Michel, l'ha detto in modo inequivocabile e definitivo. Cioè 100 che agiscono sempre, dice Mosca, d'accordo tra di loro, prevarranno su 1000 che invece questo accordo non hanno, cioè sul cittadino libero, che non vuole infendarsi a queste lobby e mafie, e questo è la democrazia rappresentativa. Non solo in Italia, per la verità, in Italia in modo particolarmente eclatante, perché non vengono rispettate neanche i minimi fondamentali della democrazia rappresentativa, che ha però questo vizio, ripeto, di origine di creare mafie alias partiti legati poi a mafie economiche. Oggi siamo tutti repressi. La Costituzione purtroppo è una dichiarazione nobile di intenti, ma in realtà c'è tutto e il contrario di tutto, per cui tu puoi manipolare come vuoi la Costituzione. Facciamo un esempio, l'articolo 11 dice che l'Italia ripudia la guerra come risoluzione dei conflitti internazionali e basta chiamarla invece che guerra, missione di pace. L'articolo 11 è bello, mi pare abbastanza fondamentale, perché ammette la difesa, ma non l'attacco agli altri. Noi siamo da 11 anni in Afghanistan a fare i servi degli americani, facendo guerra all'Afghanistan. In realtà nessuno dice niente su questo, anzi mi piacerebbe che 5 stelle su questa cosa si soffermasse. Noi spendiamo oltre 1 miliardo l'anno per tenere i soldati in Afghanistan a uccidere gente o ogni tanto a farsi uccidere. Ora, non è che con 1 miliardo tu risolvi una economia, però per esempio alcune cose potresti tamponarle, per esempio il problema degli esodati. Siamo lì con arroganza, inutili, perché non combattiamo i talebani e anzi li paghiamo perché non ci attacchino, perché questa è la situazione, non solo noi, anche altri contingenti, e spendiamo questi soldi del tutto inutilmente, solo per fare un piacere all'amico americano, solo per fare i servi dell'amico americano. Sono 60 anni che ci comportiamo in questo modo, invece di guardare agli interessi nazionali, siamo sempre lì in ginocchio davanti agli americani. Ora è vero che ci hanno salvato dal nazifascismo, però come dice la Litizzetto, ogni tanto i comici hanno battute fulminanti. Quando è che scade il mutuo? Sono passati 65 anni, mi pare. Noi, in Italia, abbiamo una serie di basi NATO ovunque, ma anche una serie di basi americane che sono totalmente extraterritoriali. Quando è successa la cosa del Cermis, i piloti che hanno fatto 14 morti, non abbiamo potuto giudicarli, sono stati non giudicati negli Stati Uniti, insomma, hanno potuto e possono fare quello che vogliono. È una situazione di sudditanza politica, militare, economica, alla fine anche culturale, che riguarda tutta l'Europa e l'Italia in particolare. Adesso dei paesi stanno prendendo le distanze, Germania e Francia per esempio, che non sono andati a fare la guerra in Iraq, qui non si alza orecchio, non si alza una minima voce. L'unico settore che non è stato toccato è quello delle armi, della difesa. Noi abbiamo anche l'Otto Melara, che per esempio è il massimo produttore di mine antiuomo in Afghanistan. Quando saltano su una mina antiuomo, saltano su una mina italiana. Però qui allora che cosa fai? Metti a rischio dei posti di lavoro? E allora no, uccidiamo come è stato di recente, 9 ragazze, bambine, che raccoglievano nel bosco legna sono saltate su una mina antiuomo e sono morte e questo non ci fa nessuna impressione. Poi se allo stadio uno dice nigger al calciatore allora sì, guai al mondo, ma non è lì il problema. L'invasione del modello dei paesi occidentali nell'Africa nera ha distrutto l'economia, la socialità, l'equilibrio e ridotto alla fame quelle popolazioni, questa è la vera responsabilità. Oggi siamo tutti repressi perché tutto deve essere politically underscore correcte. Alla fine la repressione è come una pentola tenuta troppo a lungo sotto pressione e alla fine esplode. Recuperare valori pre-politici. Secondo me è legato a una società che comprime in modo troppo totalizzante istinti naturali e questi istinti devono trovare, ripeto, un qualche sfogo in forme il meno possibile cruente, ma non puoi. Lo Stato oggi entra in tutte le questioni della vita dell'individuo, quindi non è in realtà la difficoltà economica che crea queste forme di impazzimento. Pensate a quello che succede in America. Ma è proprio la repressione totale della naturale aggressività. È importante che ci sia una parte, una quota, perché fa parte della vitalità. Noi perché siamo così tremebondi con gli immigrati balcanici o maghrebini? Perché abbiamo perso vitalità, loro l'hanno mantenuta. Ora questo non vuole dire che si debba andare a sbudellare la gente, ma che l'aggressività fa parte della vitalità e una quota di aggressività deve essere mantenuta, se no ci trasformiamo in una società totalmente svirilizzata. 1, 2, la violenza esplode poi in forme ancora peggiori naturalmente. Una buona scazzottata, come un tempo si faceva, è una forma di sfogo. L'educazione sentimentale di noi ragazzini è stata che sulla strada ogni tanto si faceva a cazzotti e non è mai morto nessuno. C'erano delle regole, chi cadeva per terra non si toccava, eccetera. È l'errore dell'illuminismo, che non considera l'uomo per quello che è, ma per quello che dovrebbe astrattamente essere. Le società precedenti erano più realiste e concrete. Poniamo una cosa che ci riguarda in realtà da vicino, in Tunisia in 2 giorni di rivolta violenta, ma non armata, hanno cacciato il dittatore e la sua cricca. Qui non siamo in grado di reagire in questo modo anche perché siamo un popolo vecchio. L'età media dei tunisini è 32 anni, la nostra è 44,5, ma sopportare, come sopportiamo noi, è una presa in giro costante e continua. Un insulto al cittadino significa aver perso vitalità. Una società come questa è riuscita a fare stare male anche chi sta bene. Il massimo uso di droghe, psicofarmaci è nei centri benestanti. Negli Stati Uniti 599 americani su 1000 fanno uso di psicofarmaci, eppure è il paese più ricco e potente. Vuole dire che un americano su 2 non si trova bene nella pelle in cui vive, vuol dire che c'è qualche cosa di sbagliato in questo modello di sviluppo. Questo è quello che sostengo da tanti anni, cioè che è il modello di sviluppo che è sbagliato. È una questione di recuperare, questo secondo me è fondamentale, valori che sono pre-politici come l'onestà, lealtà, dignità soprattutto. Pensate ai recenti scandali, quelli dei consiglieri regionali sono già dei miracolati, gente che non sa fare assolutamente nulla, prendono un mucchio di soldi e poi si vendono per una cena in un bel ristorante o per fare una vacanza gratis, ma questo neanche l'ultimo clochard si vergognerebbe come un cane. Questi lo fanno invece perché hanno perso un fattore decisivo che si chiama dignità, che è la prima cosa che si dovrebbe recuperare, ma non è una cosa che si recupera per diktat. Il popolo italiano, con tutti i suoi difetti negli anni 50, alla borghesia dava credito per il buon contadino, non parliamone, se tu violavi la stretta di mano eri espulso dalla comunità. E così per il mondo proletario. Adesso manca addirittura la sanzione sociale nei confronti del disonesto, che è considerato uno dritto, un furbo, e chi invece è onesto è un pirla, è proprio un ribaltamento, no? Una persona normale si vergognerebbe di farsi pagare una cena dal denaro